noi approfittiamo troppo della vostra pazienza, per cui allora innanzitutto buonasera a tutti, benvenuti a questo primo incontro di una serie di incontri che questa compagine, di questo gruppo, di questi giovani che da qui a poco, per grazia di Dio, sottolineo per grazia di Dio, avranno la possibilità di dare un volto nuovo a questo paese. Vi ringrazio per essere qui così numerosi, per essere qui così, come dire, anche in condizioni non ottimali. Questo dimostra una cosa importante, che c'è la volontà, c'è l'attenzione, c'è la vostra disponibilità a cambiare. Cambiare qualche cosa. Cambiare uno stato di cose che fino a mo' ha dato i risultati che è sotto gli occhi di ognuno di voi. Lo sfascio totale. La vostra attenzione, la vostra presenza, la vostra disponibilità dimostra un alto senso civico. Dimostra che voi siete attenti e avete a cuore le sorti di questo paese. La stessa cosa che non si può dire di chi fino a ieri, fino a oggi, continua a girare per le nostre strade con la sfrontataggine, la spacciataggine ancora di ripresentarsi dopo averci portato nello stato in cui ci troviamo. Ma soprattutto nei confronti di tutti quanti voi, dovrebbe avere rispetto di noi, dovrebbe dire: Signore, ho fallito, Signore, ho sbagliato. Ma per dire questo bisogna avere una capacità interiore, bisogna essere persone che hanno la capacità di riflettere sulle cose fatte, di saper dire: ho sbagliato, ma non di essere persone che sono arroganti. Noi dell'arroganza ormai non sappiamo più che farci. Noi vogliamo le persone che discutono, che si confrontano, per avere la possibilità, per avere, diciamo, arrivare a capire che si può dire ho sbagliato. C'è bisogno di avere l'intelligenza di capire di aver sbagliato. Questo non so se a cosa ti burli, se è una mancanza. Dico, abbassa sta cosa, perché se è una cosa da attribuire alla... Bene, ecco. Di attribuire all'indifferenza o attribuire a una mancanza proprio di materia grigia. Però vi dico una cosa, e su questo potete starmi certi. Questi signori che stanno qua, cominciando dalla vita Giovanni Lombardi, non stanno qui dopo 2 anni dalla elezione perché sono dei malandrini, perché sono dei disonesti, perché sono dei marioni, perché sono persone che si sono inventate qualcosa per far annullare le elezioni. Noi se stiamo qua è perché sono state annullate le elezioni per un difetto grave. Signori, in una sezione manca una scheda. Giovanni non ha la responsabilità di quello che è successo. Noi siamo vittime di questa cosa. Si può far dire è colpa di Giovanni, perché hanno fatto, hanno lavato un sfizio. Ma un sfizio è chi? Quale sfizio? Ma la politica si fa per sfizio, o perché si ha il senso civico di credere in certe cose e mettersi a disposizione degli altri? Forse loro sono abituati a fare la politica per sfizio o per interesse. Qua c'è professionalità, onestà e competenza, soprattutto competenza, professionalità in questi giovani che si presentano a voi prossimamente per dare tutto il loro impegno affinché dallo stato in cui siamo arrivati si possa arrivare a migliorare. Non è facile, signori miei, non era mai successo. Io in politica qualche anno pure ce l'ho, ci sto da quando ero ragazzo, una passione che non riesco a tenere troppo sotto controllo, perché al momento opportuno poi mi piglia. Però memoria, ma penso pure a memoria di altre persone che stanno qui in mezzo a noi, non siamo mai scesi così basso, non siamo mai arrivati a tanto. Siamo arrivati al punto che nel nostro paese non possiamo comprare neanche una bottiglia d'acqua. Siamo arrivati al punto che, nonostante tutti gli sforzi, nonostante tutte le possibilità che sono state valutate, che gli strumenti che sono messi a disposizione per dare la legge per recuperare le finanze del paese, siamo arrivati al dissesto. Ecco, quindi dissesto uguale dissesto in un'azienda pubblica come il comune, fallimento in un'azienda privata. Praticamente siamo falliti. Questo è lo stato in cui ci troviamo adesso. Ma la responsabilità di questo fallimento, signori cari, è sempre di Giovanni Lombardi, che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare le sue qualità e le sue capacità amministrative, perché quelle professionali, umane e quant'altro che ha dato, ne sono piene le strade di campi di soldi. Fatemi capire, ma è pure questa colpa di Giovanni. Il dissesto l'hai fatto tu, perché tu hai fatto i corsi. Sì, tu hai fatto i corsi. Ma tu sti soldi che ti dico, ma non ne potevi fare un altro uso, invece di pagare gli avvocati e fare sti corsi. Mentre gli altri se lo sono fatti pagare dal comune di Campi di Sorte Esposito. Scusate, ma tu per tante cose, ma fai il medico, lascia perdere, tanto qualche colpa tua. Cioè tu, noi stiamo in queste condizioni perché abbiamo portato il commissario, manco fosse amico suo. E viene confuso quello che è un recupero, che è un insegnamento per i nostri figli soprattutto, perché ormai noi le condizioni in cui viviamo le conosciamo e saranno difficili da rimediare. Cioè ha voluto, con l'atto che ha fatto Giovanni, voler ripristinare la legalità, riportare le cose nell'alveo giusto della legalità. No, sei responsabile dello stato di questo stato di cose. Perché qualcuno così dice, perché qualcuno così vuol far credere, perché qualcuno così vorrebbe portare avanti un certo discorso, perché è a corto di argomenti. Ma di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare del problema migranti? Vogliamo parlare delle regole? Se ne parleremo tra poco. Vogliamo parlare dell'immondizia? Vogliamo parlare della situazione dei rifiuti solidi urbani? Ma queste di questa sera sono, vi ho detto, la prima. È il primo step, perché purtroppo stiamo qui a parlare di cose che non avremmo mai voluto parlarne in questo modo, perché avremmo voluto avere la possibilità di decidere del nostro futuro, che ci hanno levato, ci hanno rovinato il presente e hanno ipotecato il futuro. Noi per i prossimi anni, come oggi, non possiamo comprare la bottiglia d'acqua per il comune di Campi di Sud, non la potremo comprare fino al 2020. Fino al 2000, quanti sono? 10 anni. Quindi facciamoci il conto. Arriveremo a questo, di poter gestire l'ordinario, perché Giovanni ha fatto venire il commissario. Eh sì, se Giovanni non faceva venire il commissario, tutto questo non succedeva. Questa è la responsabilità del dottore Lombardi. Invece noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di reagire a queste cose. Non dobbiamo sbagliare come abbiamo sbagliato l'altra volta. Non solo la scheda della sezione, ma soprattutto 7 voti, non li dobbiamo perdere più. Ma come diceva Gesù nel Vangelo, non sette volte, ma 70 volte 7 in più di voti per il dottore Lombardi, che assumerà da qui a breve, speriamo, insieme a voi, l'impegno di portare il paese fuori da questi sabbi morti. Questo è l'augurio. È l'augurio che faccio in questa breve introduzione, perché la mia presenza stasera deve essere solo la moderatore di questo incontro. Quindi però è opportuno dire perché siamo qui, perché altrimenti non ce lo spiegheremo. Scusi, ma non ci dovevamo vedere fra 4 anni, fra 5 anni. No, se ci siamo visti prima, perché lui ha fatto il corso, sempre perché lui ha fatto il corso, altrimenti non ci saremmo visti. Quindi è giusto, è opportuno chiarire determinati passaggi, perché su questo ci stanno facendo politica nel modo più becero, nel modo più stupido. Ma non credo però i cittadini italiani siano così stupidi da cadere in certe cose. Però, va bene, non fa niente. Dico, i cittadini di Calvi ormai hanno ben chiaro le cose come stanno. Quindi stasera affrontiamo un argomento alla volta. Giuliano ha curato un pochettino l'aspetto della problematica dei rifiuti urbani, perché vi abbiamo chiamato insieme nel mese di, mi pare, giugno, fine giugno, siamo visti in quella bella serata d'estate tutti insieme per discutere di questo problema, per cercare, provare, tentare di fare qualcosa per mettere, diciamo, riparare perlomeno parzialmente gli scempi che sono stati già messi in essere. Ebbene, noi non, come nostro costume e come vi ho già detto, non vi illudiamo con magheggi o false promesse o cose. Noi siamo persone serie che riflettono sulle cose, ragionano, si fanno un'opinione di quello che può essere la soluzione e insieme si decide e si va avanti. Quindi su questo adesso do la parola a Giuliano, dove ci racconterà e farà proprio un ragionamento su questa grandissima problematica, che, come dicevo, la problematica importantissima che ci ha levato non solo il presente, ma ci sta ipotecando già il futuro. Grazie.
Buonasera, per me è emozionante stare qui questa sera a vedere tutta questa gente così intorno, soprattutto intorno a Giovanni, e io con orgoglio ho preso parte a questo progetto che stiamo portando avanti da anni, e perché adesso veramente, come diceva Donino, è giunto il momento di cambiare. Adesso non possiamo più aspettare, non possiamo più andare avanti con questo stato di cose. Ci hanno ridotto, sì, però ci hanno ridotto alla rovina, perché non c'è un futuro per Calvi per adesso, se non gli diamo una svolta. Adesso è il momento di dare a Calvi un sindaco capace, onesto, che ha rapporto con i cittadini. È proprio il momento di dare un sindaco a Calvi risorta, come Giovanni Lombardi, che, come diceva Donino, ha dimostrato già nella sua professionalità e nella vita quotidiana quello che è il suo saper fare, e saprà dimostrarlo, speriamo, col nostro aiuto, con la nostra collaborazione e col vostro consenso, sarà capace di risollevare le sorti del nostro comune. Noi purtroppo, come diceva Donino, i danni che hanno causato le precedenti amministrazioni sono talmente tali e tanti che parlarne in un unico incontro sarebbe stato praticamente impossibile, perché sarebbe dovuto durare giorni, non ore. Quindi abbiamo scelto di seguire questo sistema di incontri periodici in cui andremo a trattare determinati argomenti. Forse a tratti potremmo essere anche un po' annoianti, ma è importante per capire lo stato di cose in cui noi ci troviamo, perché come fanno gli altri che criticano, è quello che diceva Donino, la colpa, così noi vogliamo andare nel concreto, noi siamo molto pragmatici, vogliamo far capire quali sono stati gli errori di chi ha amministrato e quali sono le nostre di proposte, perché fare gli urlatori lo lasciamo agli altri, noi vogliamo veramente dialogare con voi, farvi spiegarvi, perché giustamente non tutti vivono la situazione amministrativa e quindi non tutti sanno quello che accade. Però questa sera, prima di entrare nel vivo della discussione degli argomenti che erano in programma, purtroppo vi devo notiziare di un fatto sconvolgente, di una situazione assurda di cui abbiamo avuto la conferma qualche giorno fa. Ebbene, parlo della realizzazione dei loculi cimiteriali. Quanti di voi nel 2011 avranno versato la quota perché hanno acquistato? Già io da quelli che conosco ne vedo parecchi qui in sala. Ebbene, di che cosa siamo venuti a conoscenza? Che questi soldi sono spariti. Cioè nelle casse comunali questi soldi non ci stanno. Allora io vi voglio ripercorrere brevemente un attimo la storia, perché è importante capire il modo in cui hanno amministrato Calvi. E a partire nel 2011, dall'allora sindaco Antonio Cavarco, insomma, si rendeva noto che con un manifesto pubblico che si voleva procedere ad una gara per l'affidamento in appalto di lavori di ampliamento del cimitero, chiedendo agli interessati, insomma, dovevano fare domanda e dovevano versare il 50% della quota totale. Questo è un progetto in autofinanziamento. Che cosa significa? Significa che il comune non metteva niente di suo, ma che cosa faceva? Con i soldi delle vendite di questi loculi incassava i soldi e con quei soldi realizzava l'opera. E per iniziare avevano previsto il versamento del 50% del totale. Cioè qua parliamo di somme versate che si aggirano di 3.000-3.200 euro, cioè non parliamo di pochi, parliamo di migliaia di euro. Ebbene, a seguito di questo avviso molta gente ha fatto richiesta e ha versato la somma che doveva versare. Questo tutto nel 2011. Poi nulla più si viene a sapere, finché poi nel 2014 con l'amministrazione Marrocco viene approvato il progetto definitivo ed esecutivo per espletare questi lavori, e quindi nel marzo del 2015 viene anche effettuata la gara d'appalto e viene anche aggiudicata questa gara d'appalto. Sarà aggiudicata nel 2015 una ditta che si chiama Policost, che ha sede nelle gare a Roma, piazza del Popolo, non lo so, non sappiamo chi siano, ma non è questo il problema. I lavori che furono aggiudicati a questa ditta, risultata vincitrice poi di questa gara, questo nel 2015, poi di nuovo buio totale, i lavori non sono iniziati. I soldi i cittadini nel 2011 li avevano versati, e quindi noi ci siamo iniziati a porre delle domande, anche sollecitati da chi aveva versato questi soldi, perché ci chiedeva, dice, scusate, ma noi nel 2011 abbiamo versato chi 3.200, in base insomma all'acquisto che avevano fatto, e ma qua non si vede niente, non si sa niente, al cimitero i lavori non vengono effettuati. Al che io personalmente feci nel settembre del 2016 una richiesta di accesso agli atti con una richiesta di informazioni al commissario, dove andavamo a chiedere i motivi per i quali questi lavori non fossero iniziati e se comunque i soldi versati dai cittadini che erano versati per realizzare quell'opera, se quei soldi erano custoditi nelle casse comunali in attesa che quell'opera doveva essere realizzata. Ebbene, dopo numerosi solleciti fatti al commissario per ottenere risposta, ma diciamo non gliene faccio una colpa, perché ha dovuto prima capire la situazione, perché giustamente era una cosa che non aveva trattato. Dopo numerosi solleciti, ebbene, qualche giorno fa mi ha mandato questa risposta che io vi leggo testualmente, e dice: il riscontro alla nota in epigrafe acquisita al protocollo in data si riscontra quanto segue. Ascoltate bene. Le somme versate dai richiedenti sono state accertate, ma non sono state vincolate, e pertanto esse, in termini di cassa, non sono disponibili. Cioè il commissario ha attestato che ha verificato che ci sono stati cittadini che hanno versato dei soldi, ma che nelle casse del comune questi soldi non ci sono. Ma come è possibile una cosa del genere? In che paese viviamo? Questo è il modo che hanno avuto in amministrazione. E poi aggiunge, non è finita, e dice: la procedura di, per quanto riguarda l'affidamento dei lavori, dopo che si è espletata la gara, cioè la ditta, la società che si aggiudica i lavori, dopo va fatto poi il contratto per affidargli i lavori e quindi eseguire i lavori. E dice: il contratto ad oggi non è stato sottoscritto per la difficoltà di trovare copertura in termini di cassa al finanziamento dell'opera. Cioè ha detto: i soldi che i cittadini hanno versato non ci stanno, dove sono finiti? Noi non lo sappiamo, speriamo che questa cosa venga a galla. Avete capito? Cioè questo è il modo che questa gente ha avuto di amministrare. E poi, come diceva Donino, ancora si permettono di uscire per strada, si sente Caparco, Marocco, che vogliono cercare candidati per riproporsi ad amministrare. Ma amministrare che cosa? Amministrare in questo modo? Lasciatemi la pila, avete proprio la faccia di Brozzo. Vergognatevi, vergognatevi, non è possibile. Questa è una cosa, è una cosa gravissima questa che è successa, questa è una cosa gravissima, e abbiamo tenuto a dirlo perché a causa di disguido delle poste questa lettera è datata 23 gennaio, però a causa, sapete tutti che sta la posta, insomma, non la stanno portando, ne siamo venuti a conoscenza, anche se noi avevamo qualche sentore, ma ne siamo venuti a conoscenza mercoledì ufficialmente, non mi ricordo se mercoledì o giovedì scorso, e quindi era nostro dovere informare chi ha avuto questo problema, perché questa è una cosa assurda, è assurda, nemmeno nei paesi, non lo so, del terzo mondo succedono delle cose del genere. Comunque noi chiedo scusa se ma queste cose cioè, non è possibile concepirle, quindi noi adesso sarà nostra cura consultare un legale, vedere quali sono le azioni che i cittadini che hanno versato queste somme, che non hanno purtroppo avuto più risposta, per vedere come fare per tutelare questi cittadini che hanno versato questi soldi, e vi faremo, vi informeremo insomma appena riusciamo a sapere qual è il sistema giusto per poter procedere a difesa di chi purtroppo ha avuto questo problema, perché questo è un problema, cioè hanno versato dei soldi, si soldi nelle casse comunali, la giustizia. Comunque, andiamo avanti, questa era una cosa che dovevamo dire, perché ne siamo venuti ufficialmente a conoscenza con delle attestazioni scritte da parte del commissario, quindi non ci siamo inventati nulla. Per quanto riguarda, ritornando al tema dell'incontro, io vi prego di prestare un poco di attenzione, perché è un tema un po' pesante, però è giusto capire quello che è successo. Noi tutti quanti ci siamo visti recapitare quest'anno delle bollette che esorbitanti, non è mai successo. Allora ripercorriamo un secondo quello che è successo in questi anni riguardante la questione dei rifiuti, perché come diceva Domenico è troppo semplice attribuire tutti i danni a Giovanni Lombardi perché ha fatto venire il commissario. Allora noi partiamo già dal 2008 che la quota del servizio di gestione dei rifiuti, che poi è quella che va spalmata tra tutti i cittadini, e quindi ognuno in base ai metri quadrati che c'ha, in base al nucleo familiare, così poi paga la bolletta. Quindi il costo annuo del servizio nel 2008 era di 550.000 euro. Nel 2009 vince le elezioni Caparco, a termine del suo mandato già arriviamo a 880.000 euro. Cioè nell'arco del suo mandato abbiamo già 330.000 euro in più di costo del servizio. Non finisce qua, perché poi al 2014, a meno che viene a dire vince le elezioni Marocco, perché i giudici hanno detto che non le ha vinte, quindi mi dispiace, ma non mi dire. Va a fare il sindaco e già da 880.000 euro già nel 2015 arriviamo a 1.042.000 euro, così subito, in un anno, cioè in un anno, in pochi mesi, perché ha iniziato a fare il sindaco a giugno, a maggio, già da gennaio 2015 era lievitata. Il bello viene a fine anno, perché quando vado a rifare il nuovo contratto che ci vincola fino al 2020 questo contratto, ci ritroviamo un costo annuo del servizio di 1.450.000 euro, cioè quasi 1.500.000 di euro, cioè in due anni da 880.000 euro è passato a 1.500.000, cioè una cosa impressionante. E questo che cosa ha causato? Ha causato un aumento per quanto riguarda le utenze domestiche tra il 40 e il 60%, e per quelle non domestiche, tra cui le attività commerciali, che un aumento che va oltre il 100%. Ma tutto questo a fronte di un servizio scadente e sotto gli occhi di tutti il tipo di servizio che stanno svolgendo. Ma per capire bene come si forma il costo annuo del servizio, il costo è composto da dei costi fissi e da dei costi variabili. Ascoltate, vedete se voi riuscite a capirci, perché io non ci ho capito. I costi fissi, diciamo, sono quei costi che non dipendono dalla quantità di rifiuti che vengono sversati, mentre i costi variabili copri quei costi di gestione del servizio che invece dipendono dalla quantità di rifiuti che vengono sversati. Tra i costi fissi c'è una voce, costi generali di gestione, che comprende un poco anche una certa percentuale dei costi del personale, anche una certa parte della raccolta, insomma sono una serie di cose. Non voglio annoiarvi perché già l'argomento è un poco pesante, però purtroppo mi dovete scusare, ma per capire bene purtroppo sono cose che dobbiamo dire. Questa somma, ascoltate bene, nel 2015 era di circa 300.000 euro, nel 2016 ce la siamo trovati a 650.000 euro. Scusate, voi avete notato qualche cambiamento tra il 2015 e il 2016 nei servizi? Però questi non si vergognano, non si vergognano. Poi, per quanto riguarda la quota variabile, ci sono due voci che ci sono saltate agli occhi, e c'è quella dei costi di raccolta e trasporto, che nel 2015 era di 74.000 euro, nel 2016 ce la siamo trovati a 170.000 euro, cioè 100.000 euro in più. Scusate, ma perché? Cioè il trasporto e la raccolta è cambiato, cioè anche i risorti è raddoppiato, le strade sono aumentate.
Ci siamo
allontanati forse dal punto di sversamento, quindi insomma sono aumentati i chilometri. Cioè cose assurde. Voi riuscite a... Non so se riesco ad essere chiaro, perché è un argomento un poco complicato, però sinceramente già noi non riusciamo a comprendere, ma non che non lo capiamo, lo capiamo perché di tutta questa situazione. Ma è meglio non capirlo. Poi ci troviamo dei costi di trattamento reciproco. Questa è bella, sapete perché? Perché a noi nelle scuole, cioè da piccoli e tutti quanti, noi cosa gli diciamo ai nostri figli, ai nostri bambini? Dici, guarda, più differenziamo, più riusciamo a riciclare e più risparmiamo. È giusto? Cioè, è questo il concetto. A caro vi risulta no. A caro vi risulta... Cioè, noi dovremmo piangere, perché quello che noi ridiamo per non piangere. A caro di risorta no, a caro di risorta il costo di trattamento e riciclo passa dal 2015 a 115.000 euro, nel 2016 a 179.000 euro. Cioè praticamente la raccolta differenziata che voi fanno serve a niente per loro, perché in un anno c'è stato un aumento di circa 64.000 euro. Somme inspiegabili, a vantaggio di chi? Non lo sappiamo.
Come la borsa.
Come la borsa. Poi un'altra anomalia. Qua adesso mi divertite un po'. Sì, davvero mi faccio segno che purtroppo il tempo costringe, però purtroppo sono cose che dobbiamo dire. Un'altra anomalia che c'è, di cui siamo venuti a conoscenza, è che questa ditta che ha portato questi costi così esorbitanti Non si sa perché, ma ad oggi il contratto non gli è stato fatto. Ma operano su una questo però glielo consente il codice sugli appalti pubblici, cioè l'affidamento temporaneo. Temporaneo e calmi, sono passati 2 anni. L'affidamento temporaneo.
Aspettano noi!
Aspettano, ok. L'affidamento temporaneo e si fa riferimento a quello che era il disciplinare di gara per vedere i servizi che devono essere forniti. Ebbene, sapete che cosa è previsto in questi servizi che noi stiamo pagando? Ve ne leggo giusto qualcuno, così vi fate 2 risate. Servizio di spazzamento strada con mezzi meccanici e manuali. Voi avete mai visto qualche modo spazzatrice, qualcosa che ci... Nemmeno io, forse io ho gli occhiali, probabilmente non li vedo, ma penso che... Questa è bella, le strade già non le spazzano, però prevedono il lavaggio e la disinfestazione del lavaggio e la disinfestazione, cioè dovrebbero passare a lavarle, cioè guardate come noi a casa la pulimento, così dovrebbero lavare le strade, cioè cose assurde. Intervento di pulizia e disinfestazione del cimitero. Scusate, ma vi ricordate che condizione stava il cimitero fino a poco tempo fa? Ci sono dovuti andare dei cittadini a pulire e noi stiamo pagando, noi questi servizi li stiamo pagando. Quando ci arriva la bolletta, sulla bolletta noi paghiamo questi servizi che non ci stanno dando. Pulizia dei pozzetti statali e delle caditure, cioè le fognature. Fatevi un giro per Calvi, vedete in che condizioni stanno le fognature, tutte piene di terriccio, tutte praticamente attappate, e quando piove dell'acqua, perciò ci allaghiamo, perché le fognature non sono state sturate, e quindi automaticamente è un servizio che non abbiamo avuto, ma che lo stiamo pagando pure questo. Comunque, noi a seguito di tutte queste cose qua, che cosa abbiamo fatto? Come diceva Donino, abbiamo visto già nel mese di giugno che non riuscivamo a capire tutti questi disservizi, tutto questo costo così alto, e quindi abbiamo fatto, grazie a voi, questa petizione in cui in poco meno di 3 ore abbiamo raccolto, grazie a voi, circa 1 migliaio di firme, e abbiamo chiesto al commissario di sapere se avesse fatto delle, intanto se ci poteva essere la possibilità di rescindere il contratto in base ai disservizi, alle inadempienze contrattuali che questa ditta stava facendo. In più gli abbiamo detto, guarda, ma visto che questa ditta non ci offre dei servizi, magari se il contratto non si può rescindere per dei capilli giudiziari, ma se i servizi che noi non stiamo avendo, possiamo evitare di pagarli, possiamo contestare di questi servizi. Ebbene, quindi grazie a voi abbiamo consegnato questa petizione. Molti dei nostri detrattori politici ci dicevano, no, hanno fatto sulla sceneggiata, hanno fatto solo finanza, non risolveranno niente. Ebbene, a seguito di nostre sempre richieste per sapere come stava la situazione, qualche giorno fa, giorno 7 febbraio, il commissario ci risponde e ci dice che si è proceduto alla contestazione degli addebiti per servizi non resi per un importo complessivo calcolato in circa 280.000 euro, in larga parte contestati alla ditta. Quindi gli ha contestato già 280.000 euro per servizi che non sono stati resi. In più si è proceduto successivamente, le singole fatture mensili, perché lui gli diceva, guarda, ma tu mezzi in me, quando gli paghi, se non hanno svolto il servizio, qualche servizio non l'hanno svolto, tu non gliela devi dare la somma per intero. E lui che cosa ci ha risposto? Dice, le singole fatture sono state liquidate al netto della trattenuta del 20% su ciascuna singola liquidazione, il cui saldo è dovuto soltanto all'esito dell'accertamento del regolare svolgimento del servizio. Ad oggi il 20% trattenuto non è stato liquidato all'impresa. E allora, come vedete, non è stata solo una sceneggiata. Come vedete, quella raccolta di firme che abbiamo fatto, quella petizione che abbiamo fatto, grazie a voi, dei risultati li ha portati, le chiacchiere le fanno gli altri, non voi. Sì, giusto 5 minuti, lo so, visto. Noi vi avervi fatto un po' la storia di quella che è stata la situazione, avevamo delle proposte, perché è giusto che voi dovete sapere, voi ci dovete votare per le nostre idee, per le nostre proposte, non perché io sono brutto, Giovanni è bello o Tonino è simpatico. Voi ci dovete votare perché, perché voi dovete sapere qual è il nostro programma amministrativo. Quello degli altri non lo avete mai saputo. Quello nostro è concreto e sono cose realizzabili. Noi non promettiamo opere faraoniche o cose realizzabili, ma promettiamo cose realizzabili. E quindi adesso io lascio la parola, perché l'argomento è un po' pesante, mi sono intrattenuto molto, quindi ve lo spiegherà Giovanni nel suo intervento, perché è anche necessario lasciare la parola all'amico Antonello, quello buono, come dicevo lui. Che ha molto da raccontarci. Io vi ringrazio, scusatemi se sono stato pesante, ma purtroppo è l'argomento che è un po' pesantuccio. Grazie della vostra attenzione, e speriamo che tra qualche mese sulla casa comunale possa di nuovo sventolare la bandiera della legalità, della competenza e della vicinanza ai cittadini.
Potrei rispondere solo con il sì e con il no. E poi un'altra precisazione per quello che dico, prima di presentare l'amico Antonio. Ma quando parlavi della polizia delle buche, come le chiamate?
I
pozzetti, no, perché noi per pozzetti siamo abituati a quelli che hanno lasciato con l'ultimo lavoro che hanno fatto. Ha avuto l'interdittiva di mafia da un'impresa che ha lasciato il comune così come le strade del nostro comune, così come le sappiamo, e pensavo che fossero state inserite nel sì, nei pozzetti, sono quelli, sì o no, questa è la prima. L'altra domanda, dove è venuta fuori una cosa che diciamo al di là di quello che erano gli argomenti che volevamo trattare questa sera, una cosa veramente sconvolgente. E non so veramente come si possa arrivare effettivamente fino a tanto. Quello di aver purtroppo dovuto constatare che, e quindi acclarare, che i soldi che alcuni cittadini, molti cittadini del nostro comune hanno versato in conto alla costruzione dei luoghi cimiteriali, al momento non si sa che fine abbiano fatto. Qualcosa che noi non abbiamo avuto, non abbiamo cifre. Sappiamo che precisamente di quanto, ma si parla di 350-400 mila euro che voi cittadini, per questo ve ne sono grati, vi ha amministrato prima, avete finanziato il comune per fare delle cose che probabilmente non avremmo potuto fare. Quindi per il momento siete dei finanziatori, siete dei benefattori del comune. Allora noi, Giuliano, che cosa vogliamo fare in merito a questi vostri benefattori? Cioè, per far sì che da questa loro beneficenza non diventi proprio tutta beneficenza, ma che perlomeno gli daremo il loculo fra 300 o 400 anni, per quella.
Ma per buon augurio,
in quel senso, il loculo diciamo in muratura anche domani mattina, ma quello per utilizzarlo per anni, quello porta bene. Che cosa vogliamo fare concretamente?
Noi adesso sicuramente, come ho detto prima, cercheremo stiamo già in contatto con qualche legale per vedere la procedura esatta, per vedere come arrivare al recupero di queste somme che i cittadini hanno versato. Poi
gli diamo un messaggio
tranquillizzandoli, perché già mi sembra di averlo detto, vedremo quale procedura seguire e vi informeremo, quindi tutti gli interessati vi faremo sapere quale sarà poi la procedura che potremo mettere in essere per tutelare gli interessati. interessi dei cittadini.
Grazie Giuliano. Io non ho, per Giuliano prima non l'ho presentato, ma perché come amici
diciamo,
ci conoscete già, quindi diciamo una campagna elettorale, ci siamo presentati a voi, ci siamo sottoposti al vostro giudizio, quindi penso siamo già abbastanza noti. Invece non posso esimermi da dire due parole di presentazione per questo giovane. Diceva, che ha detto, lui è brutto, tu sei bello, tu sei simpatico, chiedelo voi com'è. Allora questo Agnello è pure lui altrettanto conosciuto, perché nonostante la sua giovane età da anni è presente sul territorio, che è molto sensibile a temi diciamo sociali, quello che pure lui ha molto avuto diciamo ad attenzionare è stato quello del problema che abbiamo avuto alla Pozzi, il problema delle discariche, tutto quello che viviamo noi, che conosciamo noi. E lui è stato sempre vicino a queste cose. E questa sera abbiamo voluto che insieme a noi, proprio perché lui attende diciamo a queste dinamiche sociali, ci portasse un po' la sua esperienza, il suo pensiero sulla questione, un'altra grande questione che in effetti non dico preoccupa, perché queste sono materie che non dovrebbero preoccupare, perché se gestite in modo corretto hanno invece, al contrario, portano all'integrazione e portano a migliorare il nostro stato di vita quotidiano. Chiaramente la preoccupazione che determinate dinamiche possano poi gestire al di là del consentito determinate cose ci fa preoccupare, perché ci preoccupiamo di una probabile invasione, perché potremmo avere delle strutture ricettive spitte e disponibili che altrove non ci stanno e che giustamente diciamo chi deve far fronte all'ordine pubblico potrebbe metterle a disposizione, e quindi potremmo avere un numero eccessivo di persone da ospitare che probabilmente il nostro territorio, il nostro comune non riuscirebbe a sopportare. Ne facciamo una questione, giusto Senico, ne facciamo una questione di come dire, sicurezza, nella misura in cui sicurezza significa essere attenti affinché determinate cose non accadano, come allo stesso tempo il problema della REMS, che è una grande conquista come fatto concettuale, ma di fatto probabilmente se non gestita e se non vista e inquadrata in modo corretto, allo stesso tempo può portare dei problemi. Quindi, Antonello, secondo quello che adesso tu hai, poi quello che è stato anche il tuo impegno, la tua azione, se ci dici un pochettino qual è il tuo pensiero, ma magari anche le modalità con cui si potrà in qualche modo affrontare questo problema, che è un problema che vivremo a breve. Quello della REMS se ce l'abbiamo, ma quello dei migranti potremmo averlo da qui a poco. Grazie.
Grazie a tutti per essere intervenuti. Buonasera, io annuncio subito che sarò molto più breve di Giuliano, quindi non vi preoccupate, non vi ruberò molto tempo. Come dire, la cappella che ha fatto il direttore Capuano è giusta, cioè perché si è iniziato a parlare di questa tematica? Perché si è posto la questione inerente all'arrivo di possibili migranti? Perché insomma una delle nostre strutture storiche di Calvi, il seminario dove alloggiavano i padri passionisti, sembrerebbe potesse essere insomma ceduto ad una cordata di privati che potrebbero utilizzarlo per questa assistenza. Premettiamo subito che nessuno è contro l'accoglienza dei migranti. Nessuno è contro l'accoglienza dei migranti. Faccio capire che ci sono due strade. La prima è quella lì che appunto vede protagonista la questione del seminario, ovvero la gestione prefettizia del prefetto di Caserta, che attraverso una nomina e un bando dà possibilità ad una cooperativa di poter gestire questo genere di situazioni, quindi accogliere un numero abbastanza elevato di migranti e fornirle assistenza. Ma qual è l'inghippo in questa situazione? Che chiaramente queste cooperative tendono a lucrare su queste situazioni. È una situazione all'ordine del giorno in cui assistiamo quasi sempre, e purtroppo molto spesso a situazioni in cui i migranti appunto noi vengono offerte questi diritti essenziali. E Giovanni sa, come insomma avendo svolto anche attività di volontariato in Africa, che laddove c'è mancanza di diritti, laddove c'è mancanza di assistenza, si generano purtroppo determinate dinamiche. Quindi noi rigettiamo questo genere di assistenza, rigettiamo questa cosa calata dall'alto, non perché non si voglia fornire accoglienza, anzi, quello a cui miriamo, e in data 18 gennaio 2017 è stata presentata e protocollata al Comune di Calvi Risorta, è l'accoglienza tramite il sistema SPRAD. Spiego meglio, che cos'è? È un genere di assistenza che mira ad ottemperare determinate richieste, per far sì che tutti i migranti e ovviamente comunità, in questo caso la comunità carena, possano sì che si evitino quelle dinamiche, quelle brutte sensazioni, quelle brutte situazioni di cui stavo parlando prima. Perché? Innanzitutto il sistema SPRAD offre la possibilità di poter accogliere un numero limitato di migranti, il che non significa non voler dire più, sia ben chiaro, ma significa che la quota sarebbe di 2,5 migranti ogni mille abitanti, ma significa poter offrire loro una vera assistenza, una vera possibilità di poter far integrare, anche perché questo sistema prevede appunto il comune di Calvi Risorta come esecutore e quindi come partner in questa situazione. Mi spiego ancora meglio, il comune in pratica ha possibilità di poter presentare un progetto alla prefettura in concertazione con una cooperativa che è scelta dal comune appunto per assistere queste persone. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono un numero minore di migranti, che ripeto significa possibilità di poterli integrare, significa possibilità di poter ottemperare a quei diritti, farli inserire, progetti multiculturali, e perché no, mi viene anche da dire la possibilità di poter creare ad esempio posti di lavoro sul territorio. Uno, perché la cooperativa avrebbe bisogno di professionalità, quali mediatori culturali e psicologi, ma anche servizi essenziali, quali lavanderia, servizi di lavanderia ed altro. E soprattutto, anche in un altro aspetto, l'aspetto sarebbe che questo sistema SPRAD, che è stato il decreto del 10 agosto del 2016, prevede anche l'incremento di quelle che sono le forze dei dipendenti comunali, quindi ci potrebbe esserci la possibilità di poter integrare una figura nell'ufficio anagrafe ed una per quanto riguarda la polizia municipale. In sostanza, concludo su questa dinamica. Perché siamo favorevoli a questa cosa? Perché il gruppo spinge per questo? Perché, a differenza di tanti altri che speculano dicendo sì, no, boh, forse non li vogliamo, eccetera, eccetera, noi offriamo un programma politico-amministrativo serio, un programma che è ben strutturato e che per la fine dei conti ovviamente deve fare fronte a quelle che sono le leggi. Quindi mi permetto di dire che l'impegno che abbiamo è proprio questo qui, quello di presentarci e di farlo in questo modo. Secondo argomento trattato ovviamente è la REMS. La REMS, spiego in linea generale che cos'è, è una struttura che supera quelli che sono i vecchi OPC e prima ancora i manicomi criminali. A Calvi Risorta si trova l'unica REMS presente in tutto il territorio della provincia di Caserta. Ce ne sono altre due che sono però delle pre-REMS e si trovano a Stabigliano, quindi comune di Rocca Monfina, se non sbaglio, e a Mondragone. Che cos'è la REMS? Perché si è resa necessaria la REMS? La REMS è una struttura che adesso, per il decreto legge del 2014, il decreto legge 81 del 2014, prevede il superamento dell'OPG e quindi di quella situazione che vede le persone, gli infermi mentali colpevoli di reato, come appunto persone che devono essere detenute in una struttura per favorire un processo riabilitativo attraverso assistenza terapeutica. È bellissima questa idea, è giustissima così e chiunque qui dentro non può che apprezzarla. Ma dov'è il problema? Il problema è che la legge, ovviamente, come spesso avviene in Italia, è una legge fatta con delle lacune. Una di queste lacune, è rappresentata proprio.
Stava lavorando,
una di queste lacune vede appunto il fatto che le persone che vi sono all'interno, non essendo dei criminali, perché appunto sono delle persone da dover riabilitare la società, non hanno in nessun modo delle restrizioni, per cui pur avendo obbligo di dimora all'interno della struttura, talvolta capita, insomma, come è venuto qui a casa, che si fanno una passeggiata, no? Qualcuno dice va a prendere il caffè, almeno 7-8 caffè in particolare. Adesso cosa si può fare riguardo questa situazione? In realtà per il superamento dell'OPG la struttura non dipende più dal Ministero di Grazia e Giustizia, bensì dalla Regione Campania e dal Dipartimento di Sanità. Quindi bisognerebbe intercedere con questo Dipartimento e chiedere un incremento della sicurezza, che attualmente già c'è, però è una sicurezza attuale appunto che viene effettuata, che è ad opera della Guardia di Finanza. In linea generale, una delle poche situazioni che si può fare è questa, ma credo che esprimere questi concetti sia, sia positivo per la popolazione, perché anziché vendere fumo, anziché dire le solite cose, insomma, che si fa chiudere la Rebs oppure che non si fanno arrivare in Italia, uno offre un progetto abbastanza serio, un progetto che poi, insomma, si avvale di
oltre per quanto riguarda gli immigrati, la soluzione, diciamo, che comunque non è la soluzione, nel senso che aderire a quel progetto non significa limitare automaticamente, ma significa porre le basi per il futuro a ciò che non ci sia un'esagerazione dalla prefettura per negli anni farci diventare veramente il polo della provincia di Caserta per la prima accoglienza. E quindi è giusto fare questa considerazione, quindi come progetto ha la sua fondatezza e la sua validità. Ma l'altra cosa, parlavi della nostra struttura, la nostra REMS, praticamente in effetti, no, come è stata concepita, come giuridicamente è una cosa effettivamente che va nel senso giusto, ma probabilmente è sbagliato il luogo.
Certo, assolutamente, rispondo a quest'ultima domanda e poi analizziamo l'altra. Assolutamente è sbagliato il luogo, perché il luogo in cui dovrebbe sorgere una REMS è non all'interno di una comunità, nel senso non nel centro, proprio perché non essendoci dei dispositivi di sicurezza, insomma, la situazione potrebbe degenerare. Per cui sarebbe stato più opportuno costruirla al di fuori del centro abitato, però tant'è, qui c'è, dobbiamo conviverci, o quantomeno possiamo pretendere una sicurezza maggiore. Poi per ricollegarmi alla questione migranti, assolutamente l'adesione al progetto Strato non risolverebbe la cosa, anche perché è un problema europeo, non solo italiano, né tantomeno galeno. Certo è che aderire al progetto SCAR, indipendentemente dalla possibilità che la prefettura possa decidere di dare alloggio a 200-300 persone tramite una cooperativa, sarebbe comunque propedeutica per far sì che il progetto, il decreto legge del 10 agosto 2016, prevede appunto una clausola di salvaguardia. Ciò che significa? Significa che i comuni che partecipano a questo bando, a questo progetto, in seconda istanza il prefetto deve necessariamente abbassare il numero dei quelli che c'erano già precedentemente, quindi sarebbe comunque una cosa da perseguire, ma ripeto, va fatto principalmente nell'interesse della comunità carena e nell'interesse interesse di chi accogliamo, per mostrare, insomma, per farlo integrare e riuscire ad essere, come dire, ad emergere quello che siamo, insomma, delle persone per bene che hanno.
La nostra tradizione, la nostra storia ce lo testimonia, non siamo, siamo stati mai razzisti.
Assolutamente. Grazie.
Adesso state tutti aspettando. Adesso facciamo parlare l'artefice dei nostri guai. Cioè quello che ha determinato tutto, sperando che con quello che ci andrà a dire probabilmente potrà rimediare e forse ci dirai
in che modo
sollevarci da tutti i guai che ci hai dato. Perlomeno questo ce lo devi, no?
Certo.
Non ti sottrai queste cose come fanno tanti altri.
No.
E allora in questo momento con un caloroso applauso
e inutile ringraziare uno io prima di entrare un po' nel vivo della discussione ci tengo a sottolineare un concetto che questa sera con grande sorpresa ma diciamo che un po' ce l'aspettavamo. Ci troviamo di fronte ad una massiccia affluenza di persone, di amici, di sostenitori che ci danno la speranza di credere che a questo tavolo sarà seduta la futura amministrazione. Questa è una speranza, veramente noi sappiamo bene che per arrivare al qui alle elezioni ce n'è ancora tanta di strada da fare, non sappiamo ancora quali saranno gli schieramenti avversari. Noi siamo stati i primi a scendere in piazza e lo abbiamo fatto con grande determinazione, abbiamo ottenuto dei grandi risultati e di questo noi siamo veramente contenti. Ancora non sappiamo neanche quali siano le squadre che ci contendono il titolo, perché c'è da dire che ci sono di fronte a noi compagini vecchie, stravecchie, rifritte, fatte di eterni candidati. Noi siamo il nuovo, signori cari, è veramente questo il concetto che tutti noi dobbiamo capire. Nessuno delle nuove, di quelli che andranno a contendere il titolo di amministratore comunale, la fascia tricolore, nessuno dei nostri contendenti è il nuovo. Il nuovo siamo noi, ecco. Su quella che è la nostra storia politica. Noi nasciamo circa 3 anni fa, nasciamo da un progetto di idee, da un progetto fatto di persone che hanno creduto fermamente in questo progetto. Ci siamo proposti la scorsa volta, la scorsa tornata elettorale, abbiamo ottenuto un risultato clamoroso, a dire il vero anche per certi aspetti inaspettato, perché abbiamo quasi concluso il risultato con una vittoria. Come dice Giuliano, non riusciamo a dire che abbiamo perso, anche perché i giudici del Consiglio di Stato hanno dimostrato che così non è. Noi ci troviamo qui per via di un ricorso elettorale che noi, io in primis, ho sottoscritto e sono fiero di averlo fatto, perché a differenza di quanto i nostri detrattori politici tentino, a mio avviso, disperatamente di far credere alla popolazione, il ricorso in questo momento, o meglio, la figura del commissario prefettizio in questo momento rappresenta la legalità. Bravo. Che noi abbiamo voluto e non mi sentirò mai di dire. I giudici del Consiglio di Stato l'hanno deciso, loro ci hanno sfidato, ci hanno chiesto duelli mediatici, ci hanno chiesto di andare a parlare con loro, che parlo dei nostri avversari, volevano che noi scendessimo in piazza a confrontarci sui temi del ricorso. Noi non abbiamo nulla da dire, come abbiamo più volte detto, il confronto l'abbiamo avuto in tribunale e lo abbiamo vinto. Detto questo voglio solo leggere quale è stato il riassunto delle operazioni di verifica dei giudici del Consiglio di Stato. Hanno definito la tornata elettorale scorsa una competizione nella quale il meccanismo di formazione della volontà popolare resta sottratto, ascoltate bene, alle molteplici e gravi irregolarità emerse durante le operazioni di verifica. Allora io voglio dire, i nostri avversari hanno cercato di infangare la nostra azione politica, hanno cercato di infangare le ragioni di questo ricorso, ma noi non ci stancheremo mai di dire, questo gruppo è nato principalmente sulle idee, come dicevo prima, alla base di tutto è la legalità. Noi ci differenziamo per questo, non voglio dire che gli altri non lo siano, voglio dire semplicemente che per noi è uno degli elementi principe, è uno degli elementi alla base. E io quello che dico, noi in questi giorni stiamo reclutando chiaramente adepti, stiamo cercando di coagulare intorno a noi un gruppo che per la verità non si è mai sfaldato da 3 anni a questa parte, cerchiamo di far confluire all'interno del nostro gruppo nuove energie. Noi la prima cosa che diciamo, abbiamo 2 regole da rispettare: l'onestà e la competenza. Queste sono le 2 caratteristiche che tutti noi cerchiamo. Dicevo, ci troviamo qui perché qui mi faccio prendere dalla discussione, mi piace incalzare me stesso e tutti voi, perché insomma i tempi sono abbastanza caldi, però voglio ritornare un attimo tranquillo e fare un piccolo riferimento alla condizione attuale. Noi stiamo andando a ripetere sostanzialmente questo turno elettorale e lo stiamo andando a fare con una consapevolezza amarissima, io devo ammettere. Non provo alcuna gratificazione nel fare l'elenco delle cose che non vanno e che non sono andate nelle precedenti amministrazioni. È sotto gli occhi di tutti la condizione della viabilità urbana, il manto stradale, l'acqua, la condizione, la rete idrica, fognaria, in molte parti del paese non arriva l'acqua, e questo praticamente lo sapete tutti, perché in alcuni momenti la situazione ha assunto livelli di criticità talmente alti da creare quasi veramente delle sommosse popolari. E allora io dico, l'immondizia, abbiamo appena analizzato il tema dell'immondizia che Giuliano ha anche approfonditamente affrontato, devo dire. E devo ammettere che questo rappresenta per noi un grande vulnus, rappresenta in questo momento, vediamo un paese completamente abbandonato. Chiunque di noi non ha fatto questa osservazione, chiunque di noi ha fatto questa osservazione negli ultimi anni, ha detto il paese sembra abbandonato. Ebbene, i nostri avversari politici credo che qualche piccola responsabilità e merito ce l'abbiano, visto che uno ha fatto il sindaco per 2 anni e l'altro lo ha fatto da 20 anni. E sinceramente, l'ultimo ha fatto il sindaco per 2 anni e poi ha preso parte alla precedente amministrazione come vice sindaco. Quindi siamo 2 amministrazioni, effettivamente. Insomma, come dicevo prima, gli eterni presenti sulla scena politica. Allora, dico io. In questo momento il disagio del nostro paese avviene su tutti i fronti, non c'è un aspetto, una cosa che noi possiamo dire, noi vogliamo parlare del verde pubblico, vogliamo parlare dei rovi che impediscono di passeggiare sui nostri marciapiedi, vogliamo parlare, mi riferisco a Giuliano, all'argomento che ha trattato Giuliano, dei cumuli di immondizia che per giorni giacciono sui nostri marciapiedi senza che la ditta appaltata dalla precedente amministrazione Marrocco se ne freghi minimamente di quanto nociva sia in termini di immagine che in termini di salute pubblica la presenza di questa immondizia sui marciapiedi. Ma su questo potremmo parlare ore e secondo me è anche, avremo modo e tempi per affrontare in maniera più approfondita questo problema. Noi in questo momento stiamo vivendo un disagio importantissimo che riguarda la situazione finanziaria. La situazione finanziaria sul nostro comune grava un peso grande quanto una montagna. Nel mese di ottobre la gestione commissariale ha deliberato il dissesto finanziario. Il dissesto finanziario che cos'è? È il fallimento economico dell'ente. Il dissesto finanziario significa che le precedenti amministrazioni hanno fallito, è inutile che lo nascondiamo. E questa è la verità. Hanno fallito. Noi abbiamo, con la nostra azione politica, prima di opposizione, non meritata, ma opposizione, pur sempre opposizione, e poi anche, diciamo, in questi mesi in cui c'è stata e c'è tuttora la gestione commissariale, non abbiamo mai perso d'occhio questo argomento. La gestione economico-finanziaria in questo momento è, come dicevo, gravata da un dissesto che in realtà già esisteva. Noi, quali sono le conseguenze di questo dissesto finanziario? Le abbiamo più volte analizzate, ma ci tengo a focalizzare i punti principali. Prima di tutto, abbiamo un aumento delle tasse massivo, un aumento delle tasse sia della TASI che della TARI, che in questo momento sono al massimo. Ma a dire la verità, ad aumentarle al massimo ci aveva già pensato Marocco, quindi diciamo che il dissesto finanziario non ha avuto alcuna variazione in questo senso. C'è stato già Marocco che la TARI ha fatta arrivare al massimo storico. Abbiamo in questo momento, grazie al dissesto finanziario e grazie ai responsabili del dissesto finanziario, ci troviamo di fronte alla impossibilità di assunzione da parte dell'ente. L'ente è completamente bloccato, c'è una pianta organica di 32 dipendenti, al momento ce ne sono 14 o 15, quindi ci troviamo di fronte alla metà. E grazie al dissesto finanziario che i nostri amministratori hanno causato, i nostri ex amministratori hanno causato, ci troviamo di fronte all'impossibilità nuovamente di poter fare alcun tipo di assunzione. C'è da dire un'altra cosa, una cosa molto importante. Noi che abbiamo sempre fondato la nostra campagna elettorale e anche la nostra azione politica sulle idee, ci troviamo di fronte all'impossibilità di attuarle queste idee, anche di pensarle, perché basti pensare che col dissesto finanziario noi o chiunque dovesse andare ad amministrare è impossibilitato a erogare qualunque tipo di servizio comunale, e anzi, se ce ne fosse stato qualcuno sarebbe stato ritirato. Ma anche in questo ci hanno pensato gli ex amministratori a non dare nessun tipo di servizio. L'unica cosa che è aumentata è la mensa scolastica, che già è aumentata con le gestioni precedenti, adesso chiaramente ha raggiunto, diciamo, il massimo che potesse raggiungere. Infatti dopo questa devo dire la verità, ho avuto anche sollecitazioni da parte dei cittadini proprio per affrontare il tema, perché questo è un tema che sta particolarmente a cuore ai genitori, ma credo sia un problema, diciamo, di ordine che deve interessare un po' a tutti quanti, in tutta la popolazione. E in più c'è da dire anche un'altra cosa: la presenza di questo dissesto in questo momento comporta anche un'altra cosa importante. La delibera di dissesto fa automaticamente scattare un'indagine da parte della Corte dei Conti, un'indagine volta alla ricerca dei responsabili, perché se il Comune di Calvi ha tutti questi milioni di euro di debiti, di qualcuno sarà la colpa. Mia, non certo mia, che non ho mai amministrato. Questo però, diciamo, ancora l'unica cosa, dicono che il commissario, parlo sempre dei detrattori, dicono che il commissario abbia deliberato il dissesto per favorirmi, come se io avessi trovato beneficio da questa situazione. E addirittura sono stati fatti dei ricorsi anonimi, non sono a mio carico, e va bene, per l'attività che svolgo, e questo, signori miei, è davvero vergognoso. Bravo. C'entra la politica con la professione? Cosa c'entra la politica? Tra l'altro, in questo momento è partito anche un altro ricorso anonimo alla Procura della Repubblica, in forza del quale la delibera di dissesto finanziario sarebbe stata falsata per favorire me. Cioè, tutto quello che succede a Calvi è colpa mia o è fatto per favorire me. Va bene, ritornando un attimo seri, volevo dire, la delibera di dissesto finanziario fa scattare automaticamente un'azione di verifica. L'azione di verifica fa sì che una commissione che al momento si è insediata sul comune, fatta di commissari, debba far luce sulle responsabilità. Chiaramente ci vogliono dei tempi tecnici che al momento, insomma, come? La Corte dei Conti, sì, sta facendo questa azione di verifica. Nel momento in cui saranno indicati i responsabili, il responsabile o i responsabili, perché può essere uno o due, e in questo momento sono le ultime due amministrazioni che sono sotto l'occhio del mirino, quindi tanto per dare un nome e un cognome sono l'ex sindaco Marrocco e l'ex sindaco Caparco, che in questo momento sono sotto l'occhio della Corte dei Conti. Qualora venga trovata una sorta di responsabilità, il responsabile sarà incandidabile, non potrà presentarsi alle elezioni comunali per almeno 10 anni. Chiaramente le azioni di verifica sono molto lente, perché il commissario ha bisogno di tempo. Noi lo sappiamo tutti di chi è la colpa, ma chiaramente bisogna accertarlo questo. tra poco arriveremo anche a questo. Se la commissione deciderà chi sono i responsabili, la colpa è mia, l'ho deciso io. Va bene, allora noi ci appelliamo al senso di responsabilità dei due ex sindaci e gli chiediamo di stare fermi se esiste ancora un margine di responsabilità nelle loro coscienze, perché non voglio mai Dio che uno di loro dovesse vincere le elezioni e dopo pochi mesi venga trovata una responsabilità, il paese sarebbe nuovamente commissariato e sinceramente è l'ultima cosa di cui in questo momento abbiamo bisogno. Io
se lo fanno sono degli irresponsabili.
Un applauso a Giuliano perché sta cosa noi non dobbiamo dimenticare la storia politica di Campi. Non dobbiamo dimenticare che, come Tonino prima diceva, chi in questo momento gira in lungo e in largo per il paese non solo è responsabile del dissesto finanziario, non solo è responsabile di tutti i debiti fuori bilancio, ma soprattutto, secondo il nostro punto di vista, ha creato una sorta di figura mitologica, una chimera che noi dobbiamo sfatare. Ed è, a mio avviso, signori, la pantomima del sindaco operaio. Sfatiamo una volta per tutti questo mito. Non è questo il ruolo di un sindaco, l'abbiamo sempre detto, non ci crediamo. Il sindaco deve pensare la linea politica, la parte tecnica, lasciamola fare ai tecnici. Allora, io in questo credo molto. Noi abbiamo creato una squadra fatta, come dicevo prima, di onestà e stiamo cercando di migliorare le competenze. Certo, non è facile. Io per primo provengo da un'altra estrazione, faccio il medico, lo sapete tutti, e quindi devo rimboccarmi le maniche, dovrò farlo soprattutto se il paese mi offrirà questa opportunità. Lo farò con estrema dedizione e anzi mi trovo, lo dico a tutti i detrattori politici, che se vinco le elezioni avrò l'onore e l'onere di fare il sindaco di Campi, io mi dedicherò a questo, sappiate. Semplicemente sono una persona che dedicherà, se voi me ne darete l'opportunità, se il paese me ne darà l'opportunità, dedicherà la propria azione al paese. Io ci credo, io credo molto in questa cosa, anche se chi erediterà questa situazione, speriamo noi, erediterà sostanzialmente una serie di grattacapi, una serie di situazioni difficili da gestire. E io mi chiedo anche per quale motivo uno che ha fatto il sindaco per 20 anni e che due anni e mezzo fa è stato severamente bocciato dalla popolazione si ripresenti prepotentemente e in maniera arrogante sulla scena politica. Chiediamocelo. Pur avendo, come ho detto prima, le indagini in corso della Corte dei Conti. Ma comunque, io tempo stringe per tutti, stringe anche per me, dobbiamo liberare la sala, io qualche minuto devo prendermelo ancora, anche perché voglio parlare di quella che sarà la nostra azione in merito agli argomenti che abbiamo trattato stasera. Prima Antonello ha parlato molto efficacemente della situazione immigrati e della situazione della Remas. Voglio spendere una parola a proposito degli immigrati e voglio dire che noi, come Antonello ha detto, noi siamo a favore della integrazione, l'abbiamo sempre detto, ci crediamo, però siamo per il rispetto delle regole, questo è fondamentale. Allora io da cittadino, da libero cittadino, posso dire di essere aperto nei confronti dell'immigrazione. È giusto che chi scappi dalla guerra, dalla fame, dalla povertà trovi rifugio. Un paese civile non può esimersi da questo compito. A gestire la cosa pubblica abbiamo il dovere di regolamentare questa situazione. E brevemente voglio dire, noi abbiamo aderito a questo progetto SPRAR. Che cos'è questo progetto? Antonello l'ha detto, lo ripeto rapidamente, è un progetto che serve a regolamentare questi flussi migratori, semplicemente perché le possibilità che un ente ha di far arrivare gli immigrati nel proprio comune possono essere regolamentate da due tipi di operazioni. C'è la gara d'appalto che viene fatta dalla prefettura, e questa è una cosa che noi cercheremo in tutti i modi di evitare, perché questo significa che imprenditori che senza avere la minima cognizione del territorio acquistano un immobile, come può essere quello dei padri passionisti, come può essere quello delle suore
Stimatina,
la casa di riposo, acquistano queste strutture, le rendono a norma e senza il minimo controllo da parte dell'ente possono portare un numero più o meno illimitato di immigrati. Questo non va bene, non va bene per noi e non va bene per la popolazione, ma principalmente non va bene, io dico sempre, per due ordini di motivi. Prima di tutto perché questo tipo di azione rischierebbe di andare contro quelli che sono i diritti umani di queste persone, perché non dimentichiamo che sono degli esseri umani, e noi impediremo a tutti gli imprenditori senza scrupoli di lucrare sulla povera gente. Questa è una cosa che noi abbiamo chiaro, ci opporremo a questo tipo di situazione. Noi siamo per l'accoglienza regolamentata, vogliamo aderire al progetto Sperare. Il progetto Sperare, come diceva Antonello, è un progetto per il quale il comune si prende carico di questa situazione con un numero di immigrati controllato, che se non sbaglio è proporzionato 2,5 per ogni 1000 abitanti, quindi sarebbero circa 15 per il comune di Calvi. Noi li vogliamo aderire a questo progetto, al di là dei benefici economici, per un fatto umano. Noi crediamo in questo tipo di accoglienza, è quella che certamente il comune di Calvi non può risolvere i problemi di tutta l'accoglienza esistente sul territorio, non possiamo farci carico di tutti, ma purtroppo se noi lasciamo via libera agli imprenditori, il rischio è altissimo. Quindi noi faremo un muro duro contro questo tipo di situazione, ci prenderemo in carico, lo stiamo facendo già adesso, già abbiamo prodotto un documento che Antonello ha presentato, ha detto prima, l'abbiamo presentato al commissario, abbiamo chiesto di fare muro contro muro nei confronti di questo tipo di situazione. Ma detto questo, volevo anche fare un riferimento a quello che Giuliano aveva detto. Noi, a proposito della situazione dei rifiuti, innanzitutto noi non smetteremo mai di maledire questa gara che purtroppo è stata aggiudicata dalla precedente amministrazione, che tra l'altro, faccio un piccolo riferimento prima di arrivare un attimo nel merito, l'amministrazione Marrocco ha commesso, a nostro avviso, un grave errore nel momento in cui si è insediata a proposito delle gare di appalto. E che cosa ha fatto? Ha rinunciato alla stazione unica appaltante, cosa nella quale noi crediamo. La stazione unica appaltante che cos'è? È un organo gestito dal Ministero dei Lavori Pubblici, dalla Prefettura, che ideato dal Ministero dei Lavori e gestito dalla Prefettura, che garantisce una immunità nei confronti delle gare d'appalto. Noi, se saremo noi prossimi amministratori, come ci auguriamo e come crediamo, non abbiamo alcun interesse a fare le gare d'appalto, le faremo fare alla prefettura. E noi questo è l'unico scudo anticorruzione che un'amministrazione ha. Non ci dimentichiamo che, per quanto noi siamo persone oneste, viviamo in un territorio martoriato dalla camorra, martoriato dalle mafie, e soprattutto le gare d'appalto dei piccoli enti rappresentano in questo momento le nuove fonti di approvvigionamento della camorra. Allora noi la prima cosa che faremo, aderiremo alla stazione unica appaltante, perché abbiamo più volte detto, la precedente amministrazione cosa ha fatto? Ha rinunciato alla stazione unica appaltante e ha aderito all'ASMEL, che è un'associazione consorziale che l'autorità anticorruzione ha giudicato in alcune note assolutamente illegittima. Quindi abbiamo veramente toccato il fondo in materia di legittimità, di legalità, con la precedente amministrazione. Noi abbiamo intenzione di voltare pagina completamente da questo punto di vista. Noi siamo per la legalità e ancora una volta lo saremo anche e soprattutto sulle gare d'appalto. Abbiamo più volte detto, le gare d'appalto, purtroppo parlerei fino a domani, e mi rendo conto che mi vengono in mente 100.000 argomenti. Voglio fare un riferimento alle gare d'appalto che ha fatto la precedente amministrazione. Abbiamo fatto manifesti, mi sono beccato una querela da parte della precedente amministrazione per aver detto che la ditta di Giovan Battista Fontana era priva di requisiti di legalità. noi abbiamo chiesto il certificato antimafia della ditta che non aveva esibito e che ha vinto la gara d'appalto attribuendo e semplicemente facendo leva sul silenzio assenso, cosa che noi, per carità, la legge glielo ha permesso, ma noi non l'avremmo mai fatto, non avremmo mai concesso ad una ditta l'appalto senza la visione del certificato antimafia. Una querela dalla precedente amministrazione, chiaramente finita in archivio, è stata raggiunta dall'interdittiva antimafia. E allora dico io, basta ragionarci sulle cose. Noi su questo saremo molto duri, sulla situazione di legalità. Io questo non è un concetto che stresserò sempre, sarò ripetitivo, tutto quello che dite voi, ma la legalità, lo scudo, noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità e nelle nostre competenze per combattere la corruzione. Detto questo, voglio fare alcuni riferimenti a Giuliano, perché prima gli abbiamo sottratto il foglio, gli abbiamo sottratto il microfono, perché voleva fare alcuni riferimenti su quelle che sono le nostre proposte in materia di gestione dei rifiuti. La situazione è molto complessa, perché purtroppo la ditta che si è aggiudicato l'appalto purtroppo ha firmato un contratto per 5 anni, e noi o chiunque dovesse amministrare il paese si troverà questo macigno grande quanto una montagna. Nessuno potrà farci granché, ma noi qualcosa abbiamo pensato di fare e abbiamo diviso la nostra azione in merito al discorso dei rifiuti in 3 punti, cioè cose da fare al momento in cui ci inseriamo e che purtroppo fino a che saremo legati a questo contratto, poi progetti a scadenza di contratto e qualche progetto a lungo termine, lasciatecelo sognare, perché chiaramente è tutto in una fase di, sarà tutto in fase di valutazione, bisognerà valutare tante cose, ma qualche idea ce l'abbiamo. E riguardo alla scadenza del contratto, purtroppo alle azioni, alle cose che noi possiamo fare fino a che il contratto sarà in essere, purtroppo non abbiamo molte armi, abbiamo soltanto la possibilità, come Giuliano più volte ha detto, di prima di tutto far rispettare le regole, visto che noi dobbiamo pagare una bolletta della TARI così alta, quantomeno facciamo in modo che la ditta osservi le regole e soprattutto gli impegni che si è preso al momento della sottoscrizione del contratto. E quindi questa è la prima cosa. Poi dicevamo, questo è un impegno che ci prendiamo, ma chiaramente non possiamo garantire alcun tipo di risultato perché la questione è molto spinosa. Faremo, opporremo all'attenzione di legali specializzati il contratto e valuteremo anche se c'è la possibilità di risoluzione del contratto. Chiaramente questo potrà comportare delle penali, ma in tutta sincerità, rispetto al costo del servizio, bisognerà fare una valutazione al momento e bisognerà valutare se la risoluzione del contratto sarà più onerosa o meno onerosa di quello che noi già in realtà andiamo a pagare. Quindi queste sono le cose che possiamo fare ed è questo il nostro impegno, di cercare, tentare di risolvere il contratto e soprattutto nel momento in cui non si possa fare, rispettare le regole e gli impegni che la ditta ha preso nei confronti della cittadinanza e che già nei tempi dell'amministrazione Marrocco non ha mai osservato. In ultima analisi, e questa è una cosa che, con cui abbiamo discusso a lungo con i responsabili, con il responsabile dell'ufficio tecnico in questi giorni, si potrebbe stipulare un contratto con delle aziende di riciclaggio, cioè in realtà il servizio di trasporto che al momento è affidato alla ditta si potrebbe in qualche modo uscire un po' dal contratto e affidarlo a delle ditte esterne, cioè tutto il dove deve essere portato questo materiale lo può decidere anche una ditta esterna. Noi proveremo, e su questo possiamo avere anche dei risultati, mentre sulla questione di prima non garantiamo, però sul discorso dei risultati, su questo discorso, su questo, non ho capito? Le aziende di riciclo, noi possiamo affidarci anche prima della risoluzione del contratto a delle aziende di riciclo che in qualche modo facciano sì che si abbassi il costo totale del servizio. Poi abbiamo qualche, che chiaramente sulle bollette dei cittadini potrebbe esserci qualche risultato finalmente positivo. In tutto questo ci sono dei progetti a scadenza di contratto, su questo noi abbiamo tante belle idee, però chiaramente io dico sempre, in una situazione come questa noi, io e nessuno dei componenti del mio gruppo farà promesse, perché avremo una situazione, troveremo come dicevo prima, una situazione estremamente disagiata, dove anche fare il minimo progetto, il minimo investimento di idee, intendo, potrebbe risultare difficile da realizzare. Noi però potremmo parlare di tante belle cose che si leggono per esempio anche sul web a proposito di comuni virtuosi, principalmente del centro e nord Italia. Così possono costruire case dell'acqua, gli ecocompattatori, o anche per esempio la compostiera domestica, che è una cosa che secondo noi rappresenta una buona risoluzione del problema dell'umido. La compostiera che cos'è? È un apparecchietto, una specie di un bidoncino che le persone possono, che hanno un minimo di giardino, possono tenere in casa e dove possono autoriciclare l'umido. Il comune potrebbe fare tranquillamente una gara, potrebbe fare un accordo con la ditta che li fornisce e pagare a metà con il cittadino questa compostiera che costa 40 euro, voglio dire, quindi sarebbe veramente una spesa irrisoria, e tenercela ognuno in casa propria, quelli che sono dotati di un giardino. Come per esempio si potrebbe parlare di una compostiera di comunità per le persone che invece non hanno il giardino e quindi non possono utilizzare questa soluzione. E questo, come dicevamo prima, è un discorso assolutamente di ecosostenibilità, principalmente legato al fatto che più ricicliamo, più risparmiamo e soprattutto meno inquiniamo, insomma, questo è il principale discorso. Si potrebbe migliorare il porta a porta a proposito dell'umido, si potrebbe anche rivalutare una cosa, cioè quella di anziché utilizzare il porta a porta su tutto, si potrebbe fare un discorso diversificato per abbattere i costi della raccolta e diversificarli per ciascun tipo di rifiuto. E mi spiego meglio: si potrebbe continuare a fare una raccolta porta a porta per quanto riguarda l'umido, ma per esempio si potrebbe ottimizzare per il vetro, si potrebbero mettere i contenitori del vetro, si potrebbero mettere i contenitori della plastica, si potrebbe utilizzare l'ecocompattatore, come dicevo prima, che è un mezzo semplicemente per ridurre, per schiacciare materialmente la plastica e fare in modo che possa essere riciclata meglio. Ma chiaramente qui stiamo parlando di idee che prima di un certo periodo non potranno neanche essere pensate, o meglio, potranno solo essere pensate. Dobbiamo poi valutare la fattibilità, la copertura finanziaria e tutto quello che chiaramente da un punto di vista normativo è necessario. Un ultimo riferimento ad un sogno, diciamo così, che noi abbiamo, è quella dell'isola. L'isola rappresenta un sistema di raccolta rifiuti innovativo che per alcune cose, in alcune circostanze e soprattutto in alcuni comuni, voglio dire, abbatte la raccolta porta a porta. Che cos'è? È una cabina, diciamo, alla quale il cittadino si può avvicinare con la tessera del comune, seleziona il tipo di rifiuto e praticamente si apre il secchio e nell'interrato vengono praticamente posizionati dei bidoni che possono essere che sono diversificati in base al tipo di rifiuto, e quindi si seleziona il rifiuto e questa diciamo raccolta di rifiuti può portare non solo dei benefici da un punto di vista estetico, perché chiaramente avere dei bidoni sottoterra, avere soltanto una cabina davanti, rappresenta un grande decoro per il paese. Noi a questo ci crediamo ancora, ci crediamo e soprattutto vogliamo rilanciare la nostra campagna di idee anche su questo, sull'aspetto, sul decoro. Io Giuliano, poi lo spiegheremo meglio, dove potremmo dire ancora tantissime cose, tantissime idee, ma io comunque vi do semplicemente, vi saluto dandovi un appuntamento nuovo. Noi abbiamo deciso, come l'amico Tonino ha detto all'inizio, abbiamo deciso di affrontare la nostra campagna elettorale in questo modo, affrontando i temi della campagna elettorale, i temi del nostro programma amministrativo attraverso degli incontri con le persone. Noi adesso abbiamo affrontato degli argomenti, ce ne sono tantissimi altri. C'è per esempio un tema che a noi tutti ci sta particolarmente a cuore: il rilancio culturale. Su questo abbiamo intenzione di fare un vero e proprio dibattito, c'è tutto l'aspetto astrologico. C'è tutto un discorso che potremmo fare sui beni archeologici, che sono sempre stati humus elettorale per tutti quelli che si sono avvicendati, ma è stato sempre solo quello. Esistono in questo momento delle associazioni di volontariato, di gente che ci mette la faccia, nell'ambito delle quali persone come Gabriella Caparco, Nicolina Migliozzi, tutti i giorni spendono la faccia e soprattutto impiegano il tempo per valorizzare queste risorse. Hanno intenzione di fare un museo multimediale, ma ditemi voi, quale cittadina più della nostra, che ha un patrimonio archeologico di questo rispetto, può avanzare un'idea così brillante, l'idea di un museo virtuale. Ma è chiaro che noi saremo a favore di queste iniziative, anzi 10, 100, 1000 di queste iniziative. Su questo veramente vi lancio l'appuntamento alla prossima puntata, al prossimo incontro. Spero di articolare i nostri incontri anche su altri temi, come per esempio la scuola. Noi abbiamo un ottimo rapporto, a parte che abbiamo il presidente del consiglio di istituto tra le nostre file, a parte facciamo un applauso come presidente di istituto per lo svolgimento del suo lavoro, non solo con il suo italiano, ma lui ci crede veramente, e noi siamo orgogliosi di avere tra di noi persone che credono in quello che fanno. Allora, i prossimi appuntamenti saranno su questi temi che abbiamo detto. Noi chiaramente ci dobbiamo preparare, dobbiamo studiare, dobbiamo incrementare il nostro livello di competenze, così come abbiamo fatto sulla questione dei rifiuti, così come abbiamo fatto sulla questione dei migranti, così come abbiamo fatto sulle REMS. Noi abbiamo studiato, perché signori miei, non è dipingendo le ringhiere che si fa il sindaco. Ciao! Rilancio l'invito a tutta la cittadinanza, ormai sono le 8, tra un poco Vito ci caccia fuori, perché il patto era che non dovevamo arrivare alle 8, ci siamo arrivati, stiamo scolando, ma purtroppo ci stava. Io saluto tutti, ringrazio tutti, ringrazio tutte le persone che mi stanno scrivendo, che stanno fuori e purtroppo non riesco a entrare per l'eccessiva, diciamo, affluenza, e soprattutto per la massiccia affluenza di tutti i cittadini intervenuti a questo incontro. Purtroppo mi stanno scrivendo molte persone, prima leggevo, dicendo non riusciamo a entrare. A me fa solo piacere, magari la prossima volta ci organizzeremo in maniera tale da coinvolgere un po' tutti, magari mettiamo altoparlanti esterni. Questo non può farci che piacere, perché vuol dire che la popolazione risponde, e risponde seriamente ai problemi del territorio.